Eccoci, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto all'interno del nostro spazio d'approfondimento qui in diretta con Radio 85. Ripartiamo insieme. Ultima puntata, quella di quest'oggi, di questo venerdì 9 di aprile, in cui parleremo come di consueto di argomenti e di settori che hanno avuto a che fare con il Covid, praticamente tutti. Abbiamo fatto un giro grandissimo in queste nostre 10 puntate attraverso la conoscenza di varie persone, varie professioni. Oggi concentreremo e focalizzeremo la nostra attenzione sulla professione forense, come è cambiata e anche come si è evoluta. Tra gli ospiti di questa nostra mattinata avremo due professioniste che ci racconteranno due punti di vista diversi, sempre della professione forense. Da un lato la dottoressa Silvia Iris Martina, dall'altro invece l'avvocata Alessandra Galetta. Abbiamo già in collegamento telefonico la dottoressa Silvia Iris Martina. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Claudia e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
So che ci ha già anche raggiunti sempre telefonicamente, ovviamente il caso vuole questo in questo periodo, invece l'avvocata Alessandra Galetta. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per questo invito.
Ecco, oggi sarà difficile, come è stato in tutte le altre puntate, andare a raccontare una professione già di suo complicata. Ci si chiede magari sì, ma che cosa potrà mai essere accaduto in un mestiere che a volte viene visto come privilegiato. Tu Silvia, che in questo periodo stai affrontando diciamo quello che dopo gli studi, quindi stai facendo la pratica, come te la stai cavando in questo periodo? Come te la sei cavata da marzo ad oggi?
Ma io ci tengo a fare una premessa. Sì. È ovvio che questo è un periodo che sta provando sia fisicamente che psicologicamente tutti noi, no? Al di là della categoria di appartenenza. Tuttavia, da praticante avvocato, devo dire che ritengo che dinanzi ad una emergenza sanitaria nazionale ed internazionale, appunto come quella che stiamo vivendo, sì, Non sia stata dimostrata quella elasticità necessaria per poter superare tutte le difficoltà che in realtà di default si sarebbero presentate, sapevamo già che si sarebbero presentate. Quindi i praticanti avvocato che cosa hanno dovuto subire? Hanno dovuto vedere la sessione del 2020 per sostenere l'esame di abilitazione, l'esame di Stato, sì, sospesa e rinviata, invece che poterla sostenere con delle modalità agevolate come è stato fatto per tanti altri ordini professionali.
Quindi siete nel limbo in pratica.
Eh sì, questo che cosa ha comportato? Ha comportato che coloro che avrebbero dovuto sostenere l'esame nel 2020 dovranno sostenerlo quest'anno e poi potranno eventualmente, qualora lo supereranno, subentrare nel mondo del lavoro un anno ancora più tardi, dopo tutti i sacrifici fatti. Quindi a mio parere è vero, c'è da dire che in via Arenula, dove si trova il Ministero della, sì, Giustizia, il mare dell'incertezza un po' ha visto calmare le proprie acque con l'insediamento del nuovo ministro Cartabia. Però è anche vero che rimane un'esigenza fortissima, che è quella, a mio personalissimo parere, di riformare profondamente l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione. Ovviamente con una riforma che mantenga per questo esame il requisito della meritocrazia, ma che di certo non sia anacronistico. Quindi c'è da dire che ad oggi si aggiungono diverse incertezze a quella della data di svolgimento della prima prova.
Sì.
La prima è quella dei quesiti, che non si conosce ad oggi ancora la struttura e dovranno essere risolti in 30 minuti. In più si ha la restrizione di utilizzo delle nuove modalità solo alla sessione del 2020, ma non dimentichiamoci che a dicembre 2021 è prevista una nuova sessione di praticanti che dovranno sostenere l'esame di Stato e che quindi a quanto pare dovranno invece tornare alle precedenti modalità di espletamento. Quindi quelli che possono sembrare date e numeri, in realtà poi si tramutano in problemi concreti per la vita dello studente e del praticante avvocato, che in realtà necessita di tempo sufficiente per prepararsi al meglio e ovviamente una certezza delle modalità di esame. Quindi il problema, a mio parere, qui è ancora una volta tutto politico, perché volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, in realtà questa crisi sanitaria potrebbe essere una buona opportunità di confronto tra gli esponenti della categoria e le forze politiche per vagliare una riforma profonda dell'esame di Stato, che ovviamente comprenda necessariamente anche il periodo di pratica forense richiesto come requisito di accesso. Il dubbio che mi rimane è solo quello: se un governo tecnico che ha sì la fiducia del Parlamento, ma che di per sé non è il risultato di un'espressione diretta della volontà popolare, voglia farsi promotore di questa riforma assumendosi anche le responsabilità.
È una domanda difficile a cui poter rispondere all'interno di questo nostro approfondimento, però è pur vero che questa è una riflessione che è nata in questo anno, quindi dalla difficoltà all'esigenza anche di dare una risposta diversa e perciò anche di evolversi da svariati punti di vista. Io ringrazio la dottoressa Martina per essere per averci dato questa testimonianza e passo ora la parola invece all'avvocato Alessandra Galetta, che ci a cui possiamo in un certo senso anche fare questa domanda, ma in particolare a cui vorrei che rispondesse diciamo più legata alla questione proprio della pratica quotidiana, cioè come è cambiato effettivamente il lavoro dell'avvocato in questo anno, cioè da marzo, quando poi non si è potuto fare più nulla, quando le udienze sono state fermate, c'è stato uno stop che ancora a quanto pare prosegue da tanti punti di vista. La mattina l'avvocato che fa?
È una bella domanda. Allora, sicuramente sorvolo sulla
avvocato, devo chiedere di avvicinarsi, di togliere l'auricolare perché non riusciamo a sentire.
Allora, un secondo.
Sì. Nel frattempo, quindi facciamo una sorta di sintesi di quello che è stato. La dottoressa Martina ha chiesto, proprio parlando così, riducendo all'osso quello che è stato il suo intervento, una riforma completa soprattutto dell'esame di Stato, e ci ha anche dato una testimonianza delle grandi difficoltà che hanno i futuri avvocati di entrare proprio in questo mondo, perché c'è un limbo, un anno di stop, una sorta di buco nero da cui ancora non si esce fuori. Abbiamo chiesto invece all'avvocato Galetta come è cambiata proprio la quotidianità dell'essere avvocato dall'avvento del Covid, quindi da marzo dell'anno passato.
Sì, allora la questione esame di avvocato è molto delicata, esame di abilitazione è molto delicata e affrontata in due minuti effettivamente molto, molto più impegnativo del sostenerlo in queste condizioni.
Sì.
Sicuramente per rispondere alla tua domanda, Claudia, e parafrasando e riprendendo il titolo di questo incontro, l'attività forense ai tempi del Covid è come dire l'attività forense in un tempo in cui anche l'ordinario diventa straordinario.
Sì, sì.
Se non avessimo la certezza che si tratti, senza ombra di dubbio ormai, di realtà, potremmo pensare che di essere i protagonisti di un racconto quasi di fantascienza che lascia sbigottiti i suoi spettatori, ma al tempo stesso soprattutto i suoi attori. L'attività forense in questo contesto non è il comparto giustizia tutto, non è stato sicuramente, non ha fatto eccezione in questa rivoluzione dei nostri tempi, della nostra vita quotidiana. I tribunali hanno subito grandi scossoni perché da un primo blocco iniziale che c'è stato a marzo 2020, in cui alcune attività e alcuni settori sono stati pressoché sospesi nelle loro attività in maniera quasi totale, altri hanno continuato invece ad operare anche se a regime contingentato, ridotto, e stiamo parlando delle attività indifferibili ed urgenti, sia del civile che del penale. Fino a che poi in un momento successivo, che può essere rappresentato dalla cosiddetta fase 2, non sono arrivate le linee guida, c'è stata la diramazione di linee guida individuate dai capi degli uffici che in qualche maniera hanno cercato di mettere ordine. A queste sono seguite numerosissimi protocolli che hanno creato, insieme al fatto di non avere avuto un'uniformità a livello nazionale, hanno creato un'altra confusione tra gli utenti. Mi hai chiesto anche come si organizza la giornata, come sono stati organizzati i tribunali, e quindi
l'attività dei nostri studi, della nostra professione, è stata, possiamo parlare di una giustizia 2.0, come se fossimo stati trasportati in un'era nuova, in pochi mesi e con sforzi enormi da parte di tutti, questo c'è da dirlo.
Certo.
C'è stata l'introduzione di grandi novità, tra cui lo smart working primo su tutti, con le udienze da remoto nella maggior parte dei casi.
Che era impensabile fino all'anno passato.
Esatto, soprattutto perché gli operatori di cancelleria non erano organizzati assolutamente per poter svolgere un'attività di questo tipo. Quindi udienze da remoto e in presenza solo quelle strettamente necessarie. E poi i processi quindi si tengono a distanza, perdendo per alcune situazioni anche il principio dell'oralità del processo. Le parti coinvolte comunicano in videoconferenza, evitando così quanto più possibile gli spostamenti fisici, il rischio di affollare cancellerie, aule di tribunali, corridoi. Quindi c'è stata una fortificazione, una intensificazione della remotizzazione di alcuni servizi con l'introduzione, con il potenziamento, perché già è stato introdotto anni fa, del processo civile telematico per il deposito degli atti. C'è da dire anche che gli accessi nelle cancellerie sono stati contingentati in maniera rigorosa, per cui si può accedere solo molto praticamente con la prenotazione. Poi c'è stata un'altra rivoluzione, quella nell'ambito dell'aggiornamento, della formazione.
Così, avvocato, la fermo solo un attimo, perché abbiamo potuto vedere quindi quanto sia cambiata in effetti questa professione. Siamo passati dalla grande criticità a livello di formazione, cioè di arrivare al punto X, che è quello che stanno vivendo i praticanti, all'evoluzione, alla trasformazione proprio della quotidianità di chi questo mestiere lo fa ogni giorno, al grande lato positivo. Cioè la possibilità di potersi formare sempre, ovunque e comunque.
Esattamente, perché comunque dalle rivoluzioni bisogna trarre comunque sempre dei lati positivi, la vedo in questi termini. Tutto questo, con questa rivoluzione comunque è stata necessaria per contemperare il diritto alla salute con quello del funzionamento dell'attività giudiziaria e al tempo stesso e nell'attività giudiziaria voglio ricomprendere appunto quella dell'aggiornamento professionale considerato obbligatorio dal nostro ordinamento. Per cui l'introduzione dei cosiddetti webinar, vale a dire dei seminari attraverso il web, sono una novità assoluta perché costituiscono appunto la nostra, in questo momento così, soprattutto all'inizio, nella prima fase di grande solitudine, era la nostra finestra sul nostro lavoro, perché ci ha permesso di colloquiare, di dialogare, di interfacciarsi con altre realtà a noi anche molto lontane, per cui diventava nella pratica anche molto facile organizzare dei convegni invitando colleghi o magistrati di Novara piuttosto che di Bologna, e quindi collegare varie realtà professionali a cui potevano accedere tutti indistintamente, tutti i colleghi della categoria indistintamente, da Trento a Lecce, per cui è diventato anche un momento di grande confronto, molto costruttivo, perché oltretutto le tematiche affrontate sono state quelle sì delle materie da noi trattate quotidianamente, ma viste in un'ottica nuova, quelle che ci ha necessariamente portato a guardare questa nuova situazione sociale e sanitaria. Le devo dire, io faccio parte del Dipartimento Famiglie e Minori di AIGA Nazionale, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che si sta spendendo tantissimo per questo tipo di attività formativa, fa principalmente questo, e il mio dipartimento si è occupato, stilato una serie di protocolli su varie materie legate appunto a famiglie e minori. Uno tra questi è appunto un corso di alta formazione che è ancora attivo, ancora oggi. Sulla tutela delle vittime di violenza di genere in situazioni di Covid. Situazioni in cui, ecco, ne abbiamo anche ne parla anche molto nei telegiornali, purtroppo, ecco, la costrizione vittime di violenza a vivere in situazioni familiari circoscritte, oppure altre.
E quindi davvero un esempio pratico di ciò che il Covid, con tutto quello che è di brutto, ha portato con sé, ma ha anche dato spunto a nuove idee, anche a nuove opportunità.
Per affrontare diversamente queste nuove realtà, queste nuove situazioni. E lo stesso è il ruolo del Dipartimento delle Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Primici, di cui faccio parte, di cui sono vicepresidente, che si è occupato appunto di è stato il punto di riferimento di promozione di attività, di iniziative e di istanze anche a livello nazionale. In questo momento veramente difficile da gestire, in un tempo in cui la linea sottile tra i diritti, i doveri e le necessità ha rischiato più volte di essere lacerata.
Esatto, e quindi in effetti abbiamo potuto dare in 15 minuti due letture completamente diverse. La grande difficoltà dell'essere avvocato, cioè di davvero praticare in questo periodo, ma anche le grandi opportunità che sono nate sempre all'interno di questo periodo. Io vi devo salutare perché il tempo, soprattutto in radio, è tiranno, quindi ringrazio la dottoressa Martina e ringrazio l'avvocato Galetta per essere state con noi e per avermi anche aiutato a spiegare un tema così difficile in maniera così semplice. Grazie mille a voi che siete state nostre ospiti quest'oggi. Con questo argomento ci dobbiamo anche salutare in via definitiva, relativamente all'approfondimento che abbiamo inglobato nella nostra mattinata radiofonica, sperando di ripartire davvero insieme. Alla prossima!